È sempre più difficile impegnarsi da cattolici nella difesa della vera fede in Cristo in un tempo in cui niente più della Chiesa appare soggetto alla manipolazione mediatica, che almeno in Italia è in larghissima misura un'impostazione laicista e anticattolica. Infatti, è una mentalità laicista sempre più ampia e diffusa, che pretende di decidere che cosa sia o non sia veramente la Chiesa, che cosa sia o non sia conforme alla fede che essa proclama e testimonia, alla dottrina insegnata e trasmessa da Gesù ai suoi apostoli e successori, che pretende tutto questo, questa mentalità laicista, in base non già a corretti criteri religiosi ed evangelici, ma a criteri culturali e morali ereditati non sempre correttamente dalla tradizione moderna. Tale situazione naturalmente non può che esercitare dei rilevanti condizionamenti sullo stesso popolo cattolico, la cui coscienza religiosa risulta troppo spesso debole, incerta, perché possa evitare di sentirsi disorientata e smarrita talvolta su punti non secondari della fede da essa professata. Gli stessi ministri cattolici del culto non sempre appaiono capaci di testimoniare al meglio la fede, anzi non di rado esse si rendono responsabili di azioni e vicende scandalose, completamente, come posso dire, incomprensibili. Purtroppo, tutte le volte che la Chiesa, sia pure sotto l'incalzare di contingenze storiche particolarmente stringenti, pensa al reclutamento di preti senza porsi scrupolosamente il problema della qualità umana, culturale e spirituale del reclutamento stesso, ed è quello che è accaduto, per esempio, tra il secondo Novecento e oggi, essa non fa altro che aprire le porte al maligno che punta naturalmente a distruggere all'interno, con l'aiuto di un mondo esterno intriso di paganesimo. In realtà, in una chiesa istituzionalmente seria, attenta e qualificata, non potrebbe mai accadere che un prete ignorante e arrogante faccia carriera a colpo di servilismo e di raccomandazione, o che un omosessuale non solo acceda al sacerdozio senza rendere note le sue inclinazioni, ma ottenga persino incarichi prestigiosi di insegnamento presso le pontificie università della Santa Sede, giungendo persino al punto di denunciare la sua chiesa di chiusura spirituale verso i diversi, pensate un po', e di omofobia verso tutti coloro che, sacerdoti compresi, non sarebbero liberi di esprimere apertamente la loro affettività e la loro specifica sessualità. Ma in una chiesa autorevole non dovrebbe accadere neppure che la sua stessa gerarchia non sappia impedire un lento ma pericoloso adattamento della predicazione evangelica ad un umanitarismo contemporaneo, non di rado falso e sdolcinato, che il politicamente corretto pervada sempre più, sia pure in forme comunicative apparentemente lecite ed efficaci, il vissuto stesso di tante persone credenti. Non si tratta evidentemente di dare man forte nel dire queste cose e nel denunciare queste cose, di dare manforte a gruppi cattolici intolleranti, fanatici, fondamentalisti, retrivi, ma non c'è dubbio che le forme di pensiero cattolico in cui oggi, almeno in Occidente, si vorrebbe veicolare la fede di Cristo e in Cristo, stanno diventando troppo simili alle forme di un pensiero comune, tendenzialmente ipocrita e retorico, e legato più a temi generici e rassicuranti di solidarietà, giustizia sociale, perdono e misericordia, comprensione e dialogo, pace e pacifica convivenza tra popoli e individui, che non a temi altrettanto evangelici, ma non separabili dai primi, di verità e giustizia divina, di giudizio divino, di punizione e di condanne divine, di intransigenza e coerenza nell'annuncio e nella difesa delle verità rivelate, di conflitto e guerra permanenti anche se incruenti rispetto a distanze ed aspettative celesti. In molte pratiche liturgiche la parola conversione viene spesso usata in un modo così generico e ambiguo da non indurre più a riflessioni rigorose o particolarmente sofferti e laceranti. E nell'uso omiletico che se ne fa di questa parola conversione, anche parole come risurrezione e paradiso, vita eterna, tendono ormai a sostituire la loro tradizionale funzione veritativa, fondativa, educativa, con una funzione meramente simbolica e consolatoria, assolutamente inadeguata ai compiti di testimonianza e di missione che i seguaci di Gesù sarebbero tenuti, ognuno nei limiti delle sue possibilità e capacità a svolgere. Quanto poi alla condanna eterna, che aspetta inesorabilmente empi e malvagi, ipocriti e arrivisti, avidi e dissoluti, peccatori impenitenti e individui del tutto chiusi o indifferenti alla salvezza divina, l'orientamento generale è quello di lasciarla, questa condanna eterna, ben prevista e fissata in modo inequivocabile nel messaggio evangelico. L'orientamento generale è quello di lasciarla, la condanna eterna, il più possibile sullo sfondo, per non turbare troppo il nostro quieto vivere, per non rischiare di spaventare troppo le anime, anche perché il Signore, si dice, nella sua infinita misericordia, potrebbe anche decidere di cancellare pene e supplizi a beneficio di tutti. Certo, il Signore può fare tutto quello che vuole. Una cosa, non che non possa, che non vorrà mai fare, è di rinnegare la sua parola. Non so se è chiaro, che non vorrà mai fare nostro Signore, è rinnegare la sua parola. Ah, la misericordia divina, che è indubbiamente il tema più gettonato di questa epoca storica, così poco intrisa di misericordia e carità umana, non è più sinonimo del perdono e della compassione di Dio verso chi si riconosca peccatore, debole, limitato, verso chi riconosca sinceramente, tra afflizione e contrizione, le proprie colpe. Per l'appunto, e quindi chi si riconosca realmente bisognoso di aiuto al fine di rialzarsi e di vivere quanto più dignitosamente possibile, secondo la verità di Dio e non secondo le false o illusorie verità umane, quanto piuttosto di comprensione e di indulgenza divina, anche verso coloro che perseverano nell'errore, nel peccato, nell'eresia e nel vizio, con conseguente spesso deliberato travisamento del significato oggettivo, non solo della misericordia divina, che è tale ovviamente solo in riferimento a un Dio salvatore e giudice infinitamente giusto, ma della parola divina complessivamente considerata. La misericordia divina è perfettamente conoscibile solo alla luce di una lettura non preconcetta, ma serena ed equilibrata delle sacre scritture. Ma se talvolta avviene che persino teologi di rango, non un qualsiasi preticello ignorante e presuntuoso, ma che persino teologi di rango incaricati dalla Santa Sede di insegnare nelle università pontificie, lavorare in seno alla congregazione della dottrina della fede, non solo dicano pubblicamente di essere omosessuali praticanti, ma giungano a scagliarsi contro la Chiesa e la stessa congregazione sopra citata, in quanto ritenute cariche di omofobia e di odio distruttivo verso le persone omosessuali, come ci si potrebbe meravigliare del fatto che ormai tanti presbiteri cattolici, tanti preti cattolici di nuova generazione si avventurino nelle loro diocesi, nelle loro parrocchie, su questioni teologiche e pastorali per nulla irrilevanti, a sostenere tesi decisamente opinabili, se non addirittura bizzarre o eterodosse, e ad autorizzare pratiche al limite dell'indecenza. Quante volte dai pulpiti si sente dire che Dio non può punire, non può castigare i suoi figli, perché Dio è buono, perché Dio è puro amore, e quindi non può essere infedele alla sua natura. Che in fondo l'uomo si può perdere non perché sia Dio a decretarne la condanna, ma solo in quanto sia lui stesso a volersi perdere. Che Dio non prende di mira i ricchi come tali, ma solo i ricchi che, pur accumulando tranquillamente denaro e immani fortune per tutta la vita, non siano spiritualmente distaccati dalla ricchezza. Che ci si può accostare alla mensa eucaristica anche nel caso in cui ci si trovi in uno stato di grave peccato, pur riservandosi di confessarli poi, dopo, successivamente, all'indomani dell'aver ricevuto l'indomani dell'aver ricevuto la Sacra Eucaristia, la Santa Eucaristia. L'importante, si dice, è che ci si senta sinceramente in relazione con Dio. Basta chiedere così: Signore, perdonami, e tutto è risolto. Ma sono queste le cose che insegna la Bibbia, che possono trarsi dalla tradizione, dal magistero, dalla teologia, dal catechismo cattolico. Sono queste. No, perché senza tutto questo non c'è fede, Non c'è fede. O per meglio dire, c'è una fede, come posso dire, virtuale, una fede generica, una fede forse istintiva, ma piuttosto vuota, piuttosto indefinita, indeterminata. Mi sono spiegato. E quante volte noi abbiamo dovuto constatare personalmente che non ci sarebbe niente di male nel lasciarsi accompagnare in chiesa da un cane o da un gattino, ma io mi chiedo allora perché non anche da un maialino, perché non anche da una serpicella, perché non anche da altri animali, ma perché? E se la porta uno, una bestiolina, perché non dovrebbero portarle tutti gli altri? Perché? San Francesco d'Assisi non c'entra niente con questo ragionamento. Non c'entra niente. Adesso non mi posso soffermare a spiegare perché, ma non c'entra niente, come pretenderebbero alcuni fratelli animalisti. È chiaro. Purché non diano fastidio, ve lo immaginate? Ve lo immaginate una chiesa, perché se si dice di sì a uno bisogna dire di sì a tutti, una chiesa piena di gatti, di cani, di maialini, di tante altre creature animali, ve li immaginate? Ve li immaginate? E non ha neanche, sembra che non abbia importanza neanche come ci si vesta per partecipare alla Santa Messa Eucaristica. L'importante è che ci senta sinceramente in relazione con Dio. Ecco quanti sono i sacerdoti che si preoccupano di ammonire i loro fedeli a non tenere comportamenti impropri o indecorosi in chiesa, come accavallare le gambe. Tanta gente oggi accavalla le gambe durante la funzione religiosa. Anche durante la funzione religiosa. Il blaterare anche durante le funzioni religiose. Il masticare disinvoltamente caramello o chewing gum. Il consentire a gruppi di giovani di suonare musiche assurde, musiche del tutto inadatte al rito liturgico della Santa Messa. O il tollerare una certa trascuratezza, sciatteria, nella lettura dei brani scritturali nei canti liturgici. L'assuefarsi a taluni vezzi personalistici ed esibizionistici verniciati di finta umiltà e mai corretti o rimossi per paura di non perdere delle anime. Questa è la situazione che personalmente presento a Dio nelle mie preghiere giornaliere, non già, spero almeno, non già in qualità di accusatore di turno, ma in qualità di peccatore affranto innanzitutto per le sue colpe, ma poi anche avvilito da tanta superficialità di giudizio e di fede. E a chi altri potrei gridare il mio sconcerto e il mio dolore se non a Dio, dal momento che non c'è quasi mai nessuno a prendere in seria considerazione rilievi di questo tipo. Mi sento dire che sarei troppo rigido, poco tollerante, poco caritatevole. Tutto può essere. Un giorno mi sentirò spiegare anche questo dal Signore nostro o da qualche suo angelo, ma io per il momento sono sinceramente persuaso che quello che stiamo dicendo non a cuor leggero, che stiamo denunciando non a cuor leggero o per fare della facile ironia, è purtroppo rispondente al vero. E queste critiche, guardate, non mi lasciano per nulla freddo e indifferente. Le critiche che io stesso ricevo, perché al contrario mi rattristano, mi feriscono molto, inducendomi a chiedere per l'appunto ardentemente al Signore di illuminarmi, di darmi la forza di fare tutto quello che chi lo ama realmente con tutto il suo cuore e la sua mente è tenuto a fare in questi casi, nella e per la sua stessa comunità religiosa. Pochi mesi prima di morire, più esattamente l'8 settembre del 1977, il Papa Paolo VI diceva al suo amico filosofo Jean Guiton: siamo prossimi alla fine, questo non lo sapremo mai. Occorre tenersi sempre pronti, ma tutto può durare ancora molto a lungo. Intanto ciò che mi colpisce quando considero il mondo cattolico è che all'interno del cattolicesimo sembra talvolta predominare un pensiero di tipo non cattolico, e può avvenire che questo pensiero non cattolico all'interno del cattolicesimo finisca per prevalere, per diventare il più forte all'interno del cattolicesimo. E tuttavia esso non rappresenterà mai il vero pensiero della Chiesa. Occorre quindi, diceva tristemente ma fiduciosamente Paolo VI, popolo Paolo VI, che sussista, che resista e sussista un piccolo gregge, per quanto piccolo esso sia. La riflessione di Paolo VI è ancora attualissima, e anche il tempo in cui viviamo continua ad essere un tempo di prova, in cui coloro che per grazia di Dio vorranno far parte di quel piccolo gregge dovranno imparare ad avere pazienza e a prepararsi a prove ancora più difficili e dolorose, come scrive Giacomo 1, 2, 4. Un tempo permesso da Dio affinché chi saprà assumere una posizione di verità di fronte a Lui e alla sua Chiesa possa non solo ottenere il perdono di molti suoi peccati personali, ma perseverare proficuamente nel difficile cammino di perfetta santificazione della sua vita. La vita del cristiano, prima o poi, lo voglia o non lo voglia lui stesso, diventa obiettivamente scomoda, diventa obiettivamente complicata, ma se continua ad essere scomoda e complicata solo a parole o in senso retorico, è una vita di cui il cristiano non ha colto né il senso né la destinazione ultima. A quanti nel clero come nel laicato, senza sforzarsi di comprendere il senso spirituale delle parole di Cristo, continuano a ripetere stancamente che non bisogna giudicare. È ormai necessario replicare fraternamente ma severamente che non è lecito a nessuno fraintendere, sia pure inavvertitamente, le parole di Gesù, e che ci si assume una tremenda responsabilità nel farne uso, soprattutto per evitare che la propria vita abbia a subire scosse troppo traumatiche. Detto questo, è evidente che non bisogna giudicare. Se il giudicare è frutto di malizia, di cattiveria, di invidia, di gelosia, di pregiudizio, di odio, ma è altrettanto evidente che in tanti altri casi della vita come della storia non solo non si può evitare di giudicare, ma il giudicare è assolutamente imprescindibile e doveroso, proprio sul piano evangelico. Perché senza giudizio, senza un uso corretto della propria facoltà umana e spirituale di giudicare, di discernere, non si dà alcuna possibilità di scelta, di orientamento della propria esistenza e infine di salvezza eterna. Anzi, gran parte del becero anarchismo, del confusionarismo teologico e spirituale odierno è dovuto proprio al modo alquanto ambiguo in cui si continua a spiegare, a trasmettere, anche in sede pastorale, il precetto evangelico del non giudicare. Bisogna spiegarlo bene, il precetto evangelico del non giudicare. Bisogna spiegarlo bene. Abbiamo il dovere di spiegarlo bene. Ormai è tempo che quelle parole di Gesù vengano intese nel loro reale e più profondo significato, senza distorcerlo, senza riempirlo di significati generici, superficiali, banali. È chiaro, bisogna intenderlo. È piuttosto ambiguo il modo in cui si continua a spiegarlo e a trasmetterlo, perché alla fine, se ognuno è tenuto a non giudicare in modo assoluto e a prioristico, vuol dire che ognuno di fatto è libero di giudicare come vuole, di vivere e agire come vuole, di percepire Dio stesso come gli pare, di fare nel proprio modo di pensare e di comportarsi il principale criterio di vita, il rapporto agli altri e all'altro che è sopra di noi e dentro di noi. La crisi del mondo cattolico è proprio su questo punto, nel non saper dare più giudizi esatti e pertinenti, giudizi che sappiano orientare le coscienze, giudizi davvero capaci non già di tranquillizzare, ma di orientare le coscienze, chiamate cristianamente non a scansare ogni genere di conflittualità, ma a dirimere il più correttamente possibile una conflittualità che è connaturata alla coscienza stessa di ognuno. La crisi del mondo cattolico è continuamente alimentata da tutti quei cristiani per i quali non è necessario dare giudizi. Rappresentando anzi la formulazione stessa dei giudizi, secondo loro, una sorta di patologia consistente nel mettere in crisi la radicalità e la purezza della fede, che verrebbe sporcata, secondo questi cristiani, dal prendersi cura di circostanze del tutto contingenti, come se la salvezza si potesse ottenere senza sporcarsi le mani proprio con fatti e avvenimenti storici e quindi contingenti. Noi apparteniamo all'Eterno, non in senso ontologico, ma in senso esistenziale, cioè avendo sempre a che fare con situazioni contingenti. Quel che molti cattolici non sanno, non vogliono proprio capire, è che la Chiesa è inconcepibile senza capacità di giudizio, che la sua stessa maternità spirituale è incomprensibile senza un giudizio preciso ed esaustivo sul concetto stesso di maternità, che la Chiesa, come avvertiva Papa Benedetto XVI, non può essere ridotta a certe pratiche spirituali individuali e collettive di tipo consolatorio o a determinate emozioni individuali e infine ad una qualche pratica caritativo-sociale. La Chiesa è l'incontro con l'uomo Dio, con il Verbo divino fattosi carne, perché la nostra carne si facesse divina. La Chiesa è la sequela di Cristo, la volontà di cambiamento in Lui e nel suo esigente e intransigente insegnamento, la volontà di comunicare la vita nuova a tutti gli uomini per mezzo di una testimonianza corretta e credibile, anche a costo degli insuccessi più numerosi e vergognosi per chi li riceva, per chi li subisca. Perché la Chiesa sia tutto questo, il fondamento della sua attività apostolica e pastorale, dottrinaria e sacramentale, non può che essere l'amore, la misericordia, nella loro accezione più pura e disinteressata, amore e misericordia, che però in senso evangelico, come ricordava Papa Francesco, non consistono solo in opere di misericordia corporale, come il dare da mangiare agli affamati e da bere agli assetati, come il vestire gli ignudi, accogliere i forestieri, certo, anche questo, assistere gli ammalati, senz'altro, visitare i carcerati o seppellire i morti, ci mancherebbe altro. Ma consistono anche in opere di misericordia spirituale, come consigliare i dubbiosi o gli incerti, insegnare agli ignoranti, cioè a coloro che semplicemente ignorano, da ignorare, cioè non il termine nel senso offensivo della parola. Insegnare ad ignoranti e ad incolti, sia ad incolti che colti, ammonire o esortare i peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le offese. Queste sono tutte opere di misericordia, non corporale, ma spirituale. Sopportare pazientemente le persone moleste o sciocche, presuntuose, superbe, pregare Dio per i vivi e per i morti, specialmente per quelli che ci procurano o ci procurarono tanta sofferenza. È su questa vastissima gamma di operazioni spirituali che si misura davvero la nostra credibilità di cristiani nel mondo di oggi. Sono cose che diceva appunto Papa Francesco in occasione della solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria il 15 agosto del 2015. Naturalmente non è sufficiente, pur essendo comunque necessario essere nel giusto a parole, perché è innegabile che spesso nei modi più impensati, su versanti teologici contrapposti, tanti sono i nuovi Giuda che adorano e adulano il Signore continuandolo a baciare, pur sapendo di vivere nel peccato e nella falsità più profonda, senza pentimento alcuno, senza sincero proposito di liberarsene. Ne incontriamo molti di questi nuovi Giuda in questo periodo. Potremmo essere noi stessi, potrei essere io stesso, tutti amanti della Chiesa, così impegnati a volerla difendere, chi ergendosi a difensore della tradizione, della vera ortodossia, e chi implorando clemenza per una legittima apertura verso i vari dispersi da recuperare, come diceva Donaldo Buonaiuto una decina di anni fa. È vero, ogni cristiano che si sforzi di essere attivo e non passivo, testimone della sua fede all'interno stesso della Chiesa, è sempre esposto a questo rischio, superabile solo con l'affidarsi all'aiuto divino. E non saranno certi i toni più pacati, più morbidi, dei suoi ragionamenti o delle sue critiche a renderlo più immune da ipotetici tradimenti, da ipotetici o reali tradimenti, rispetto a chi invece talvolta ritenga di dover usare toni decisamente più duri o accesi per scuotere la coscienza dormiente di qualche fratello o sorella. Perché la storia del cristianesimo, a partire dalle prime e più antiche comunità evangeliche, è piena di polemiche, di conflitti, non sempre generate da forme di gelosie e rivalità personali, ma non di rado anche dal sincero e onesto desiderio di servire santamente la causa di Cristo, per mezzo di una testimonianza intellettualmente rigorosa di verità e spiritualmente appassionata di giustizia biblico-evangelica. Questo non toglie, tuttavia, che ognuno di noi possa e debba sforzarsi di aderire all'invito di Donaldo Buonaiuto, che diceva: chi dice di amare la Chiesa la smetta di insinuare continuamente, turbando e scandalizzando i piccoli, coloro che vogliono esprimere le proprie legittime idee lo facciano con rispetto. Ecco, anche lui però diceva, senza insultare o condannare nessuno, non si tratta di insultare o condannare nessuno, vorrei dire ancora oggi a Donaldo Buonaiuto. Bisogna avere il coraggio di applicare il precetto evangelico della correzione fraterna. Uno dice con umiltà, certo con umiltà, ma anche con vigore. Non andiamo sempre dietro a queste forme di Galateo, come dire, di Galateo pseudo-evangelico. Il Vangelo vive di franchezza, di parresia, franchezza. I fratelli e le sorelle in Cristo si trattano con franchezza, con amore, con delicatezza. Ma in determinati momenti, in determinate situazioni, anche con grande vigore. E se devono alzare la voce, devono alzare la voce. E se devono rimproverare, devono rimproverare. E se devono esortare, devono esortare. Poi risponderanno del loro atteggiamento al Signore. Ma anche i toni della voce, talvolta, è necessario alzare. Per sottolineare la gravità di una circostanza, di un comportamento, di un atteggiamento, ci comprendiamo o non ci comprendiamo anche su queste questioni che irrilevanti decisamente non sono. Donato Buonaiuto dice: coloro che vogliono esprimere le proprie legittime idee lo facciano con rispetto, senza condannare nessuno. E intanto Donato Buonaiuto, dicendo così, tu condanni, anche tu condanni, quelli che invece hanno un altro approccio rispetto al Vangelo, perché sentono che quel loro approccio è consentito, è legittimato dal Vangelo stesso. È chiaro, Donato Buonaiuto? Anche tu devi avere pazienza, anche tu devi avere umiltà. I coming out e le varie commedie dei manipolatori lasciamoli agli ipocriti. Bene, bene, Donaldo Buonaiuto, ma io aggiungo, i non coming out e le varie commedie, stupide commedie, lasciamoli ai tiepidi di fede.